Ave Maria, un caro saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi, la Via Maestra per il Paradiso. Cominciamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata, Regina di tutti i Santi, prega per noi. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura della beata Laura Vicuña. Siamo in Cile, verso la fine dell'Ottocento, del 1800. Dopo le guerre di indipendenza, la Repubblica del Cile aveva assunto come forma di governo un regime presidenziale. Ben presto però, verso la fine dell'Ottocento, si formò un partito di opposizione che chiedeva una riforma delle costituzioni, un governo democratico. E il contrasto sfociò nel gennaio 1891 con la guerra civile. Scontri cruenti seminarono il terrore per le città di Santiago. Il presidente tentò alcune modifiche, ma era ormai troppo tardi. Il 28 agosto gli insorti, facendo centinaia di vittime, entrarono vittoriosi in Santiago e si impadronirono del potere. Quando scoppiò la rivoluzione, i coniugi Giuseppe Domenico Vicuña e Mercede Pino abitavano in un quartiere centrale. Lui era ufficiale dell'esercito. Apparteneva a un illustre casato, quello dei Vicuña. Donna Mercede invece era figlia di modesti contadini, ma molto bella d'aspetto, conosceva la musica e sapeva cucire. Laura veniva alla luce il 5 aprile 1891. A causa di quel clima di scontri, dovette attendere ben 50 giorni per ricevere il battesimo, mentre allora si era soliti amministrarlo poche ore dopo la nascita, giustamente, ecco, per dare insieme alla vita del corpo, soprattutto la vita dell'anima, la vita della grazia. Era il 24 maggio 1891, festa di Maria Ausiliatrice, e al nome di Laura le veniva aggiunto nel battesimo anche quello del Carmine, che a Santiago del Cile era la patrona dell'esercito, la Madonna del Carmine, oltre che essere anche molto venerata nel paese. Oltre ai genitori, al padrino e alla madrina, nessun altro Vicuña era presente al battesimo perché Giuseppe Domenico era colpevole di aver sposato una donna di umile origine ed era per questo stato disconosciuto dalla propria famiglia. Tuttavia, il suo cognome era conosciuto ed era famoso per aver sostenuto il presidente che era stato deposto da questa insurrezione. E per questo fu costretta la famiglia della nostra Laura, insieme anche a tutte le altre famiglie nobili legate al precedente governo, a fuggire, andare in esilio. Giuseppe Domenico, rinnegato dalla sua famiglia e ora perseguitato anche in patria, parte con la moglie, la piccola Laura, percorrendo a cavallo centinaia di chilometri di strada impervia, riposandosi in rifugi di fortuna fino a giungere a Temuco, una località fatta di povere casupole, rifugio allora dei perseguitati politici. Laura naturalmente era troppo piccola per rendersi conto di ciò che stava capitando intorno a lei. La fuga, la vita povera, il clima rigido fecero ammalare quella creatura di appena 18 mesi. Nel 1893 nacque la sorellina Giulia, ma la gioia fu unita alle preoccupazioni per le notizie politiche che giungevano da Santiago, dove era subentrato il nuovo governo. I disagi per la vita da fuggiasco, ma ancor più le sofferenze, avevano indebolito la fibra di Giuseppe Domenico, che morì di polmonite in pochi giorni. E così donna Mercede Pino, rimasta vedova a soli 28 anni, con due figli, iniziò a lavorare come sarta per assicurare il pane a sé e alle due figliole. Qui cuciva di giorno e spesso anche nelle ore notturne. Con i poveri risparmi riuscì a comprare un piccolo negozio di merceria. Nel 1898 ebbe occasione di accostarsi, di avvicinare, di conoscere alcune suore missionarie di Maria Ausiliatrice, arrivate a Santiago sotto la guida di un salesiano, Don Milanesio, che si trovavano a passare di lì verso l'Argentina. All'inizio del 1899 dei ladri entrano di notte nel negozio di Donna Mercedes e lo svuotano. Così, vedendo che nessuno poteva assicurarle giustizia, vedendo il disagio di una vita incerta, oltre che essere quel luogo un ricordo costante del marito defunto, decide di unirsi a una carovana di migranti diretti in Argentina. Non conosceva nessuno, non aveva una meta prestabilita e quindi passò le Ande e tra il febbraio e il marzo 1899 sostò a Norquin, un piccolo abitato sperduto tra i monti, in un territorio semiselvaggio e incolto, attraversato da avventurieri, speculatori, trafficanti ed evasi. Trovando anche quel luogo ostile, proseguì quindi poi verso sud, si fermò a Las Laias, dove riuscì a fare anche qualche amicizia, ma decise ancora di proseguire il suo esodo, finché verso la fine del 1899 raggiunse Junín de los Andes. Quell'inverno fu terribile per la Patagonia settentrionale, piogge torrenziali, abbondanti nevicate sulla catena andina ingrossarono i fiumi fino a farli straripare. Donna Mercedes era in cerca di lavoro per poter portare avanti la famiglia e ben presto capì che il sogno di emigrare era stata un'illusione, di trovarsi meglio in Argentina. Fu allora che passava per quelle terre un certo Manuel Mora, proveniente da un'agiata famiglia di Buenos Aires. Il governo gli aveva concesso un'ampia tenuta alle falde della catena montuosa di Chapelco e, aiutato dai fratelli, si era costruito una struttura per l'allevamento del bestiame. Aveva 40 anni, di bell'aspetto, sicuro di sé, vestiva abiti molto curati ed eleganti, spavaldo, attaccabrighe, sognatore e anche un po' romantico. Con le donne sapeva essere gentile e affascinante, anche se l'ultima donna l'aveva legata a un palo e marchiata sulla pelle come faceva alle sue mandrie, per dire che era suo possesso. Donna Mercedes lo conobbe a fine 1899 e si legò a lui sentimentalmente con il proposito poi di sposarlo. Don Zaccaria attesta: la signora Pino, trovandosi sola senza risorse con due figliole da mantenere, accettò di convivere con Manuel Mora, come fanno in identiche circostanze molte donne, secondo la deprecata usanza di queste terre. Quindi, non sapendo dove andare, trovando quest'uomo, insomma, che si presentava anche affascinante, insomma, cadde nella trappola. La cittadina Junín era un luogo di frontiera. Si trovava a 780 metri sul mare, alle falde della cordigliera. Contava circa 300 abitanti ed era attraversata dal fiume Chimehuin. Era un punto di riferimento per gli abitanti, poi disseminati nel raggio di circa 100 km sugli altipiani e nelle vallate circostanti, indigeni o civilizzati, senza scuole e senza chiese. Ma ecco che proprio in quegli anni sorgevano con grande sacrificio due collegi, quello dei Salesiani e quelle delle figlie di Maria Ausiliatrice. Per questo Donna Mercedes pensò di affidare alle suore, al collegio, le due figliole, Laura e Giulia, perché fossero istruite ed educate. Lo stesso Manuel Mora non vi si oppose, anzi garantì di pagare lui la retta mensile e il corredo per le due bambine. Quando fu data notizia a Laura della scelta, essa ne fu molto felice e più tardi attesterà: Il bambino Gesù doveva essere contento della risoluzione di mia madre e anch'io mi sentivo contenta. L'ingresso in collegio avvenne il 21 gennaio 1900, quelle che in America del Sud sono le vacanze estive. La località era isolata da ogni centro abitato, intorno silenzio, il verde perenne delle conifere, ampi orizzonti, alte montagne. Il collegio appariva deserto quando Laura e Giulia vi entrarono per la prima volta. Ripeto, era estate perché nell'emisfero australe l'estate coincide con l'inverno del nostro emisfero, quindi gennaio e febbraio sono lì i mesi d'estate. 3 settimane prima si era concluso il primo anno scolastico. Laura si trovò subito a proprio agio, una suora attesta fin dai primi giorni. Si notò in Laura un giudizio superiore alla sua età e una vera inclinazione alla pietà. Il suo innocente cuore non trovava pace e quiete che nelle cose divine, e la sua devozione, quantunque si trattasse di una fanciulla, era seria, senza affettazione né esagerazione di sorta. E difatti si adattò in fretta al nuovo orario, imparò a prendersi cura di sé, dell'abbigliamento, del letto, e verso le suore dimostrava rispetto e obbedienza. Il 1º aprile si inaugurò quindi l'anno scolastico che contava quell'anno 33 alunne, ragazze povere, molte delle quali dai modi ruvi e poco eleganti, e che impugnavano più facilmente, dicono le teste, le briglie del cavallo che la penna o l'ago. Laura dunque fu inserita fra le alunne di seconda e terza elementare, già che sapeva già scrivere e leggere, mentre la sorella Giulia fu posta con le più piccole nella prima. L'insegnamento scolastico mirava a far apprendere la lettura, la scrittura, il componimento, il calcolo, oltre al catechismo e alla formazione cristiana. Per la natura del collegio e la provenienza delle alunne, le suore insegnavano anche a cucire, pulire, ordinare e governare la casa. Laura si faceva ammirare dalla maestra suora Zocar per la sua buona volontà. La maestra seguiva con attenzione le alunne, non solo in classe, ma le assisteva anche in cortile, refettorio, in cappella, in dormitorio, insegnava loro a pregare, era con loro nelle passeggiate, nei giochi, insomma, faceva anche un po' da mamma. Durante la ricreazione, Laura rimaneva vicino alla maestra e domandava spesso chiarimenti sulle regole del collegio. Nelle ore di catechismo era molto attenta a ciò che le era insegnato. Don Crestanello testimoniò che in questa ragazza non c'era né la sventatezza né l'incostanza proprie di quell'età. Mostrava un carattere irrisoluto ma delicato. Laura si rese conto della differenza tra ciò che era e ciò che voleva diventare e disse: «Sono stata e sono molto cattiva, ma d'ora in avanti sarò molto buona». Quindi vedete come assimilava, no, gli insegnamenti che gli venivano impartiti e desiderava poi tradurli in vita. Al processo di beatificazione la sorella testimoniò: «Quanto al comportamento di Laura verso di me, posso attestare che per il mio carattere e la mia volontà io ero il rovescio della medaglia. Mi dava consigli più da mamma che da sorella, nonostante la poca differenza d'età». E Laura per questo soffriva quando Giulia, la sorella, non si comportava bene e si dispiaceva soprattutto per l'offesa a Dio e il dispiacere che arrecava alle suore. Quando le suore un giorno spiegarono il sacramento del matrimonio e comprese quindi pienamente la situazione in cui viveva la mamma, svenne per il dolore. D'altra parte, donna Mercedes si presentava alla porta del collegio per rivedere ogni tanto le figlie, informarsi sul loro comportamento, sull'impegno nello studio, pagava la pensione. Alle figlie portava rifornimenti, non le faceva mancare mai nulla, ma il dolore di Laura era nel vedere che la madre non si accostava all'Eucarestia. D'altra parte non poteva, a motivo della sua situazione irregolare. Intanto Laura progrediva negli studi, nella vita spirituale. visse con molta partecipazione il mese Mariano del 1900, che in America Latina si celebra a novembre in preparazione alla festa dell'Immacolata, che è un po' il nostro maggio. L'8 dicembre fu ascritta tra gli aspiranti figli di Maria. Quindi nell'ultima settimana di dicembre si tennero gli esami finali dai quali uscì con migliori voti. Dai registri di quegli anni si rileva che Laura fu tra le alunne più studiose e applicate del collegio, distinguendosi in modo particolare per condotta e religione. Nella premiazione del 1 gennaio 1901, Laura infatti vinse il premio unico di condotta e il premio di lavoro manuale e di applicazione. Terminato quindi l'anno scolastico, le alunne tornarono a casa. Laura salutò le suore e le compagne. Donna Mercedes arrivò a Junin, prese con sé le figlie e le condusse all'estancia di Kilkiwe. Estancia sarebbe una sorta di fattoria, ecco, dove appunto viveva la madre. Una fattoria ampia, alcuni chilometri quadrati. Laura vide la spaziosa abitazione circondata dal verde. Poco distante c'era anche un mulino a vento per l'acqua. Intorno un'estesa erbosa per il pascolo, del bestiame. Laura però era triste perché le mancavano la messa quotidiana, la recita del rosario, i consigli dell'assistente, della direttrice, del confessore. E lì, insomma, non poteva godere di tutto questo se non della presenza della sorella e della madre. Tutti coloro che vivevano lì, le famiglie, che facevano da mandriani, notavano e ammiravano il comportamento di questa ragazza che continuava a alimentare la sua vita spirituale come poteva. Avrebbe voluto recitare con la mamma le preghiere insegnate dalle suore, ma Donna Mercede le chiese di farlo con sua sorella di nascosto dal Mora. Perché di nascosto? Per quale motivo Donna Mercede non pregava con le figlie? Ecco, Laura capì che la madre si era allontanata da Dio, e questo era per lei un grande motivo di sofferenza. Intanto le vacanze passano e vengono ricondotti al collegio, che riprendeva nel mese di marzo. Laura, scrisse Don Crestanello, era uno spirito allegro, di buona voglia, partecipava alla ricreazione e divertimenti, anche ai più animati, diportandosi però sempre con grazia e moderazione. Ora, sia perché questo non le era possibile all'estancia, sia perché là non si respirava quel profumo di purezza che formava il suo incanto, quando la mamma madre le disse che era tempo di tornare in collegio, il suo cuore e il suo spirito si riempirono di ineffabile gioia. Tornava, come ripeteva lei stessa, al suo paradiso. Rientrata in collegio, conobbe la nuova maestra, una missionaria comboniana, Anna Maria Rodriguez, che sapeva sia insegnare sia educare, spiegare con le parole e convincere con l'esempio, e Laura ne rimase affascinata. Fra le bambine ospitate in collegio, Laura era una delle più grandi e più mature, e le suore decisero di ammetterla a 10 anni alla prima comunione. Don Crestanello, attesta: a così dolce e inatteso annuncio, le lacrime di gioia e di tenerezza imperlarono gli occhi di Laura e ne bagnarono il volto di fiamma. Fu così grande la commozione dell'animo che non riuscì a proferire parola. «Piangi, Laura, non sei contenta?» le domandò la direttrice. «Oh sì, sono contenta. Penso alla mamma, povera mamma». Nelle sue preghiere Laura parlava spesso della mamma a Dio e invitava anche sua sorella a pregare con lei. Dal momento in cui ebbe il lieto annuncio della prima comunione, Laura si diede con più impegno allo studio del catechismo e specialmente a quanto si riferisce alla confessione e comunione. Era sempre obbediente e sottomessa, a testa inaffabile, umile, ma a partire da allora si notò che agiva con maggiore perfezione. Tra tutte le pratiche di pietà preferiva l'esercizio della presenza di Dio. Quindi, pensate, ancora fanciulle erano già abituate a vivere alla presenza di Dio, a esercitarsi a vivere alla presenza di Dio. Prediligeva anche la confessione, scrisse Don Cristanello, che era il suo direttore, diventerà appunto e sarà il suo padre spirituale. A volte la sorella Giulia la prendeva in giro per la frequenza delle confessioni. Allora lei ribatteva: quando anche tu dovrai fare la prima comunione, vedrai come si desidera essere candidi e pure. Dopo la confessione mi sento più forte contro le tentazioni e ogni cosa mi torna più facile. Ad aiutarla nel cammino spirituale c'era il confessore Suor Anna Maria Rodriguez, la nuova maestra. Il primo giorno del giugno 1901 arrivò al collegio Donna Mercede. Appena la vide, Laura le corse incontro, l'abbracciò e le disse: «Mamma, domani farò la mia prima comunione. Perdonami i dispiaceri che ti ho dato. Se in passato sono stata cattiva, d'ora in poi voglio essere la tua consolazione. Questo chiederò domani a Gesù con fervore. Pregherò tanto anche per te». Vedete come voleva proprio essere, andare alla prima comunione col cuore più limpido e pulito possibile, no? Ecco, chiese perdono alla madre e così fece anche con la direttrice. Le domandò perdono per le mancanze commesse in collegio e promise di comportarsi meglio. E lo stesso fece con Suora Zocar, Suor Rodriguez e alcune compagne. Quindi il giorno dopo, vestita di bianco, con una piccola corona di fiori in testa, tutta sorridente, andò a ricevere la sua prima comunione. In quegli istanti fece tre propositi. Primo: «O mio Dio, voglio amarvi e servirvi per tutta la vita, perciò vi dono la mia anima, il mio cuore, tutto il mio essere». Ecco il primo punto, darsi tutta a Dio. Voglio essere tutta tua e voglio servirti tutta la vita. Bello, no? Secondo, voglio morire piuttosto che offendervi col peccato, perciò intendo mortificarmi in tutto ciò che mi potrebbe allontanare da voi. È bello, no? Questo proposito che è lo stesso, no, che troviamo in San Domenico Savio, che d'altra parte sarà proprio uno dei santi che maggiormente ispirerà Laura Vicugno. Voglio morire piuttosto che peccare. Terzo, propongo di fare quanto so e posso perché voi siate conosciuto e amato e per riparare alle offese che ricevete ogni giorno dagli uomini, specialmente dalle persone della mia famiglia. Mio Dio, datemi una vita d'amore, di mortificazione, di sacrificio. Pensate, no? A 10 anni. Come aveva le idee chiare, possiamo dire, no? Fare ciò che so e posso per farvi conoscere e amare, bellissimo, no? E poi riparare le offese, soprattutto quelle che vi vengono dalla mia famiglia. Va sempre davanti agli occhi la madre, no? La sofferenza che aveva per la madre che vedeva lontano, dalla retta via. Dopo la celebrazione Laura esclamò: «Che momenti deliziosi! Unita a Gesù gli parlai di tutti e per tutti ho invocato grazie e favori». Il giorno dopo la prima comunione rassicurò la maestra Suor Anna Maria: «Vedrà da ora in poi come sarò buona, più nessuno dovrà lagnarsi di me». E il suo confessore scrisse: «Dal giorno della prima comunione notammo in Laura un vero e solido progresso». E Suor Piai testimoniò: «Quando mi accorsi di avere dinanzi una creatura eccezionale e me ne accorsi presto, ebbi un senso di trepidazione e lasciai ogni cosa nelle mani del confessore». E aggiunse: «Laura fu tra le alunne», un'altra suora aggiunse: «Laura fu tra le alunne quella che pareva nata apposta per seguirci nei giovanili entusiasmi della vita di pietà. Non c'era pericolo che lasciasse cadere a vuoto una sola parola o raccomandazione, specie d'indole religiosa. Coglieva tutto al volo, ripensava, approfondiva e traduceva in pratica assai più di quanto ci si potesse ripromettere dai suoi teneri anni». Questo Così il confessore concesse a Laura il permesso della comunione quotidiana, che allora era ancora piuttosto insolita, e in quell'appuntamento con Gesù lei pregava sempre per la mamma. Anzi, invitava anche la sorella, così testimonia Giulia. Laura mi invitava a pregare soprattutto per la mamma. Io allora ne ignoravo i motivi. Più tardi capii che era per il ritorno della mamma al buon sentiero. Quando Donna Mercedes veniva a Junin per trovare le figlie, la portava Laura sempre con sé nella cappella del collegio per pregare un po' insieme. Lì, nel collegio, Laura si affezionò soprattutto a una ragazza di nome Mercedes Vera, che era molto simile a lei, diciamo, nel desiderio, no, di crescere nella vita spirituale. Erano in piena sintonia nel cercare di mettere in pratica gli insegnamenti che le suore impartivano di volta in volta. Una volta disse all'amica Vera: che cosa sarebbe di noi senza Maria Ausiliatrice Don Bosco? Oh, quanto siamo fortunate di trovarci in un loro istituto. Un giorno Laura staccò un quadretto raffigurante Don Bosco della parete di un corridoio dove stava giocando con le sue compagne. Si mise a capo del gruppo e le invitò a portarle in trionfo al canto di Viva Papà Don Bosco. Di Don Bosco, Laura e Vera lessero il giovane provveduto e la biografia di San Domenico Savio. Un giorno Mercedes Vera, questa compagna con cui era più affezionata, domandò a Laura: qual è il santo che hai preso a modello? E le rispose senza esitare: Domenico Savio. Perché? Le chiese. Per il suo amore alla semplicità, a Gesù sacramentato, alla Madonna, e per il suo grande orrore al peccato. Sì, voglio farmi santa come lui. Un pomeriggio, mentre erano in laboratorio, Laura domandò all'amica: Mercedita, per chi lavori? Oh, per Gesù e Maria. Inteso, disse Laura, facciamo come madre Mazzarello, ogni punto d'ago un atto di amore di Dio. Pensate a queste bambine di 10-11 anni che si incoraggiano a vicenda a soprannaturalizzare ogni cosa, persino il punto di ricamo. Anche offrire sacrifici si trovavano unite. Ambedue non piacevano le barbabietole e per abituarle a quel cibo la direttrice ordinò che fossero servite alle due ragazze per 3 giorni consecutivi. Di nascosto alcune compagne si offrirono per aiutarle a vuotare i piatti di quel cibo indesiderato, ma Laura con garbo rifiutò: no, Mercedita, la nostra obbedienza non sarebbe perfetta. Facciamo uno sforzo e obbediamo. Ha tanto sofferto Gesù per noi sulla croce. Laura si dimostrò forte in diverse occasioni, quando, ad esempio, su consiglio medico, la direttrice la fece sottoporre a bagni freddi per irrobustirne l'organismo, perché nonostante l'età avanzasse ancora, diciamo, quando si alzava lasciava il letto bagnato, lei non si oppose. Immersa nell'acqua batteva i denti ma non si lamentava, anche se da quel sacrificio non traeva alcun giovamento fisico. Le piaceva molto portare mazzi di fiori a Gesù sacramentato nella cappella dei Salesiani che era in comune ai due collegi. Più di una volta, raccontò Mercedita, osservai che Laura collocava con viso luminoso di gioia i suoi fiori vicino al tabernacolo. Mi capitò anche di doverla scuotere leggermente per dirgli che era tempo di tornare. Appena poteva, Laura ritornava in quella cappella. Spesso, raccontò l'amica Natalina, scompariva dal cortile e la si trovava in chiesa a pregare. Non era come le altre ragazze, accarezzava già nella mente il suo ideale. Pregava anche per superare i propri limiti. Ad esempio, l'umiliazione la feriva particolarmente, e allora la ragazza si impegnò a dimenticare se stessa e l'amor proprio. Con l'aiuto di Dio imparò a dominarsi. Altre volte era un po' impaziente nei confronti della sorella, ma col tempo riuscì a correggersi. La stessa Giulia, sorella di lei, a testa nei processi. Laura si mostrava affettuosa e paziente con me e sempre disposta a perdonare le mie leggerezze, i capricci e gli scoppi d'ira. E faceva altrettanto con le compagne. Io non scoprii in essa per preferenza di sorta, era amica di tutte, dava consigli e aiutava tutte. Quindi si vede proprio, no, il suo impegno nel cercare di perfezionarsi sempre più. Il 30 ottobre 1901 morì improvvisamente per una peritonite acuta la maestra di Laura. Tutto il paese tributò a questa umile figlia di Maria Ausiliatrice una dimostrazione di stima e venerazione, e Laura pianse molto il distacco. Una settimana dopo, però, iniziava il mese dedicato a Maria Immacolata, che abbiamo detto lì in America Latina è in novembre, in preparazione alla festa dell'Immacolata. Ebbene, alle compagne Laura ricordava il fioretto da fare e il pensiero spirituale del giorno. Era la seconda volta che viveva in collegio il mese mariano, ma quell'anno per lei era speciale, perché si preparava a diventare figlia di Maria. Il regolamento fissava allora, per entrare nell'associazione Figli di Maria, tre condizioni: aver fatto la prima comunione, essere stata aspirante per almeno un trimestre, aver dato prova di vera pietà e tenera devozione a Maria, ed esemplare condotta nell'esercizio dell'obbedienza e della carità e nella frequenza dei sacramenti. E Laura lo era, e per questo fu ascritta insieme alla compagna Mercede alle Figlie di Maria. Nel pomeriggio dell'8 dicembre, poco prima della funzione, Laura e Mercedita erano uscite a fare una passeggiata. Contemplando il grande spettacolo della natura, ma pensando alla grazia di entrare tra le figlie di Maria, spinta come da un impeto di incontenibile gioia, Laura abbracciò la compagna ed esclamò: "Che gioia, Mercedita, tra qualche ora saremo figlie della nostra dolce madre." E durante il ritorno non facevano che ripetere: "Immacolata, Vergine Maria, Signore e Madre mia, voglio essere per sempre tutta vostra e di Gesù." Rientrate in collegio, si prepararono alla celebrazione. Si presentò alla consacrazione vestita di bianco, con una fascia azzurra ai fianchi, il capo ricoperto da un velo. Alla presenza del celebrante disse: "O Maria concepita senza peccato, io, Laura Vicugna, e vi eleggo mia protettrice, mia signora e madre. Prostrata ai vostri piedi, risolvo fermamente di adoperarmi con tutte le forze a promuovere la vostra gloria e propagare il vostro culto. Da oggi innanzi voglio fare aperta professione di essere tutta vostra, di camminare sulle vostre orme e di imitare le vostre virtù, specialmente la vostra purità angelica, la vostra perfetta obbedienza, la vostra incomparabile carità." Quindi il celebrante le impose il nastro celeste con la medaglia, le mise tra le mani il manuale, il regolamento, e le disse: "Ricevi questo nastro e questa medaglia come divisa di Maria Immacolata e segno esterno della tua consacrazione a questa tenera madre. Ricordati nel portarla che devi mostrarti sua degna figlia, con l'innocenza e la santità della vita." La sorella Giulia, che era presente, testimoniò: "Il giorno in cui Laura ricevette il nastro di figlia di Maria fu uno dei più felici per lei." Intanto l'anno scolastico volgeva al termine. Pochi giorni dopo quella celebrazione iniziarono gli esami e Laura raccolse il frutto del suo impegno con ottimi voti, tanto da essere con l'amica Mercede la migliore del collegio. Ma si presentava il problema delle vacanze. Lei desiderava rivedere la mamma, stare in sua compagnia, respirare l'aria pura di campagna, giocare con la sorella, ma la spaventava l'idea di trovarsi di fronte quel Manuel Mora con cui la madre conviveva. Con l'avanzare nello studio della religione, Laura, scrive Don Crestanello, capiva i pericoli del mondo e gli intralci che si incontrano ogni passo nell'esercizio della virtù. Misurava anche l'attrattiva funesta del cattivo esempio e delle occasioni di peccato, e perciò voleva affrettare la sua consacrazione a Gesù e alla Vergine, quindi con voti propri religiosi, onde premunirsi contro le insidie del maligno. Quindi già 11-12 anni lei desidera diventare religiosa, consacrarsi interamente a Dio. Prima di partire ebbe forse un presentimento di ciò che l'aspettava. Negli ultimi giorni del 1901, insieme alla sorella Giulia, si trasferì a Kilkiwe. All'estensia nulla era cambiato, solo la mamma non era più come prima. Un velo di tristezza oscurava lo sguardo e smorzava i sorrisi. Probabilmente i sogni fatti al principio di poter sposare quel Manuel Mora erano svaniti. L'uomo si era rivelato violento, arrogante e la convivenza con lui si era trasformata in vera schiavitù. Naturalmente non diceva nulla alle figlie per non farle soffrire, ma Laura aveva capito, eppure lei soffriva in silenzio. Soffriva anche perché lì le mancavano la messa, la comunione quotidiana, la confessione frequente, ed era preoccupata per le attenzioni che questo Mora, questo convivente alla madre, mostrava nei suoi confronti. Purtroppo era un donnaiolo e ormai, diciamo, la nostra Laura cresceva e quindi iniziò un po' a corteggiarla. La sorella Giulia testimonierà: io ero piccola e non mi rendevo conto di ciò che avveniva tra mia madre e il signore Mora, al cui servizio si trovava, ma seppi in maniera vaga da alcune espressioni che a quell'età non riuscivo a comprendere, che all'estancia Laura passò difficili momenti per la sua virtù. Racconta una sua compagna di scuola: Laura era una fanciulla graziosa, viso rotondo, carnagione bianco-rosa, capelli neri, occhi grandi e scuri dai quali traspariva la bellezza del suo viso. A Laura ormai erano chiari i sentimenti e le intenzioni del Mora verso di lei e quindi cercava di evitarlo. La vicinanza però era inevitabile, vivendo nello stesso ambiente, e un giorno il Mora cacciò di casa la mamma per restare solo con la ragazza. Laura fece resistenza e riuscì a sfuggire. L'episodio sarà poi raccontato dalla madre della ragazza che, con le lacrime agli occhi, aveva visto tutto dalla finestra. Ma Manuel Mora non era abituato ad abbandonare facilmente la preda. Da parte sua, Laura aveva la fortezza che gli veniva dal suo essere figlia di Maria. Giunse il giorno della Hierra, una festa caratteristica della campagna argentina durante la quale si marchiavano a fuoco gli animali che nell'anno si erano giunti alle mandrie che vivevano all'aperto. Quindi venivano vicini, amici, per assistere all'operazione della marchiatura, fare baldoria, consumare carne cotta allo spiedo, giocare, fare corse, cantare, bere e ballare fino a notte inoltrata. Laura si era informata del programma della festa e si era preparata spiritualmente ad essere forte per difendere da ciò che poteva mettere in pericolo la sua virtù. Venuto il momento del ballo, il Mora invitò la ragazza a danzare con lui. Gliela domandò prima delicatamente, poi con insistenza, ma Laura rispose sempre di no. Di fronte al rifiuto ripetuto, il Mora afferrò la ragazza per un braccio, la spinse fuori di casa nel buio della notte, poi se la prese con la madre. Donna Mercede uscì per chiedere alla figlia di accontentare quell'uomo in un divertimento, la danza, che non era un peccato, ma Laura fu irremovibile. Il Mora, allora animato dall'alcol, sfogò la sua rabbia su Donna Mercede, la legò a un palo dove era solito legare i cavalli, la insultò, la frustò, la minacciò. Laura fu costretta a trascorrere la notte fuori casa e il ricordo di quei terribili momenti lasciò in lei un segno indelebile. Durante le ultime vacanze passate all'estancia, scrive Don Cristanello, Laura comprese il pericolo di perdersi, nel quale si trovano le anime peccatrici, e ciò le causava un intimo dolore. Tra la ragazza e il Mora, nel frattempo, si era aperta una frattura incolmabile. Manuel Mora non si arrese e giocò la sua ultima carta. Decise di non pagare più la pensione di Laura al collegio. La mamma cercò di reagire. Le figlie sono mie, non sono qui come una schiava, ma il Mora rispose: schiava o morta? Quanto a quelle due, vedremo. Quando la suora del collegio, Piai, venne a sapere che il Mora non avrebbe pagato la pensione, Trovò la soluzione. Così scrive. La signora Pino non era in grado di pagare la pensione per le figlie e l'uomo che la tiranneggiava pretendeva che entrambe si mettessero al lavoro delle stanze. Però da un'espressione sfuggitali da bocca si era capito che voleva rovinarle per vendetta contro Laura, la cui virtù non poteva sopportare. E noi stesse proponemmo, continua la suora, a Donna Mercede che Laura tornasse in collegio per 5 anni in qualità di alunna gratuita. La mamma avrebbe provveduto al vestito e alle calzature, mentre noi ci saremmo accontentati di qualche piccolo servizio. E così ebbe, diciamo, la grazia e la fortuna, di poter, tornare, al collegio, nonostante il Mora si fosse opposto a pagare, la retta. Ecco, facciamo una breve pausa e poi, continuiamo, con il racconto della vita della beata Laura Vicuña. Bene, continuiamo il racconto della vita della beata Laura Vicuña. A febbraio, dunque, Laura poté tornare al collegio, ma senza la sorella. L'anno scolastico iniziò il 1º marzo in anticipo rispetto agli anni precedenti, perché in quel mese veniva in visita Monsignor Giovanni Cagliero, vicario apostolico della Patagonia settentrionale, che tra l'altro era stato anche un compagno di San Domenico Savio, che aveva conosciuto personalmente San Domenico Savio. Don Cristianello racconta, bramava a consacrarsi a Dio con voti religiosi per dedicare l'esistenza all'educazione delle ragazze. Così, quando sentì parlare dell'imminente visita di Monsignor Cagliero, ritenne che era venuto il momento di parlare della sua vocazione con la direttrice. Ma quale fu il suo dolore quando la direttrice le spiegò che non poteva essere accolta come postulante a causa della scelta di vita di sua madre, perché allora la moralità della famiglia era una condizione indispensabile per poter essere accettati nella vita religiosa. Don Cristanello, attesta, fu una delle maggiori pene di Laura, tuttavia si uniformò al divino volere e dal fatto prese occasione per maggiormente umiliarsi. Monsignor Cagliero arrivò a Junin il 25 marzo. Era allora presente anche la madre, che si fermò alcuni giorni per partecipare alla missione, anche se anche in questa occasione non si accostò ai sacramenti. Alla cerimonia conclusiva, sia lei, Laura, che la sorella Giulia ricevettero la cresima. Allora, chiaramente in questi posti i vescovi giungevano molto raramente, per cui quando venivano si era soliti amministrare la cresima a tutti un po' i fanciulli in una certa fascia di età. Il Il martedì di Pasqua, il 1 aprile, Monsignor Cagliero benedì l'abito religioso di Maria Vera, sorella maggiore di Mercedita, che era la sua compagna preferita, e ammise Suor Azocar al rinnovo dei voti. Con l'occasione, Mercedita chiese di poter indossare la mantellina delle postulanti, e quando seppe dell'assenso del vicario apostolico, corse a dirlo all'aula, la quale scoppiò in lacrime, sapendo che a lei era stata negata questa possibilità. Tuttavia, racconta Mercedita, Laura si rasserenò subito, sulle sue labbra tornava a disegnarsi l'abituale sorriso e si sforzava di prendere parte alla mia gioia. Tuttavia non perse la speranza di poter diventare figlia di Maria Ausiliatrice e per questo volle parlarne direttamente con Monsignor Cagliero, il quale le diede vaghe speranze. Più tardi, mentre le compagne si preparavano alla celebrazione, Laura confidò: «Io non posso ricevere la mantellina». Era evidente allora la sua sofferenza nel vedersi esclusa, ma seppe superare quel momento e partecipare alla festa. Monsignor Cagliero, l'8 aprile, partì dal collegio. Laura non si abbatté, pregava: «O Gesù, poiché non posso venire accolta fra le anime che si consacrano a te nell'istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice, mi offro interamente al tuo amore. Voglio essere tua anche se dovrò restare nel mondo». Al direttore spirituale poi domandò spiegazione circa i voti religiosi e fu felice quando il sacerdote, per le sue insistenze, le promise di emettere privatamente i voti. Fu la sua prima grande offerta a Dio, aveva appena compiuto 11 anni, per cui pensate, 11 anni già col permesso del suo confessore, che ormai aveva visto anche la sua virtù, la sua santità, ecco, solo 11 anni emette i voti religiosi, privati chiaramente. Dopo la visita di Monsignor Cagliero, le alunne tornarono a concentrarsi sui libri e quaderni. Quell'anno Laura frequentò l'equivalente della quinta elementare. Era tra le ragazze più grandi del collegio e per questo gli fu affidata la cura di quelle più piccole. Lo faceva volentieri, ci dicono le suore, anche per ricambiare l'ospitalità gratuita che da queste riceveva. Assisteva le bambine più piccole in ricreazione, nella sala di lavoro. Le aiutava a tenersi pulita, a vestirsi, pettinarsi, rifare il letto e stare allegre. Accoglieva le nuove arrivate con delicatezza e gentilezza, faceva loro compagnia, le invitava a giocare, si informava se sapessero leggere, se avessero studiato il catechismo, spiegava la vita del collegio, insegnava le preghiere. Ad ogni arrivata diceva: «Ecco una bambina in più che viene a conoscere Dio e a imparare ad amarlo». Era sempre disposta ad aiutare tutte, dice Don Cristanello, sacrificando le sue cose e perfino i suoi svaghi. Un giorno una bambina, grossolana e ignorante, arrivata da poco nel collegio, fece i capricci. Allora Laura le si avvicinò, la condusse in cappella, la portò davanti al tabernacolo e le disse alcune cose, per cui la bambina ne uscì completamente tranquillizzata. Godeva molto nel trattenersi con le bambine più povere, attestano. Aveva spesso coserelle o giocattoli da regalare e sapeva divertire con innocenti trastulli. Molto si addolorava se qualcuno trattava in modo altero e sprezzante le compagne più povere, ridendo per esempio delle loro vesti, logore stracciate o della loro umile condizione. Intorno al cortile vi era un portico esposto ai venti e alle intemperie, per questo le ragazze cercavano di evitare di essere loro a pulirlo. Laura invece accettava senza difficoltà l'incarico, anzi cambiava spesso l'occupazione manuale con la compagna che era stata incaricata di farlo, anche se le sanguinavano le mani a causa dei geloni, e diceva: «Assai più ha sofferto Gesù, e non soltanto alle mani, ma in tutto il corpo». Nessuno la vide mai bisticciare, diceva con bontà ma anche con fermezza quello che le pareva secondo verità o che il suo zelo le suggeriva. Era un'anima fatta per la pace e per la carità, dicono i testi. A volte alcune compagne la prendevano in giro, le facevano dispetti, ma ella non si offendeva, anzi per prima si inginocchiava davanti a loro per chiedere scusa, e così faceva davanti alla direttrice, sebbene fosse stata accusata ingiustamente. Per il suo comportamento esemplare, la direttrice spesso la fregiava di una fascia al merito, ma Laura normalmente la rifiutava perché riteneva di non aver compiuto altro che il proprio dovere e quindi di non meritarla. Il regolamento del collegio recitava: ascoltate attentamente le prediche e istruzioni morali, non partite mai dalle prediche senza portare con voi qualche massima da praticare durante le vostre occupazioni. E così faceva Laura. Il suo confessore attesta: Laura imparò a conoscere, amare e servire Dio con vera e solida pietà, che santificava tutti i suoi pensieri, i suoi desideri e le sue azioni. Le compagne si rendevano conto che per stare in chiesa a dovere bisognava starvi come abitualmente vi stava Laura, e le suore stesse la proponevano a esempio. Ancora attesta Don Crestanello, dopo la comunione, la pace, la calma e la gioia trasparivano dal suo volto, e la sua stessa maniera di pregare era allora così dolce e tranquilla come di chi possiede colui che ama. Alla fine della messa le suore leggevano un brano tratto da un librettino che si intitola Pagliette d'oro. Una sua compagna attesta: talora lo chiedevamo alla direttrice per rileggerlo a nostro agio più attentamente, e così mi potei accorgere che Laura si deliziava nelle considerazioni dedicate agli angeli e si adoperava a imitare ora l'angelo dell'amabilità, ora quello della pazienza, della cortesia, dei piccoli riguardi e simili, secondo la lettura del mattino. Anzi, di comune accordo, si fissava il numero di azioni relative alle singole virtù che intendavamo compiere nel corso della giornata. Alla sera l'una rendeva conto all'altra, ma devo dire che Laura mi sorpassava sempre. Quindi vedete come anche cercava di coinvolgere le compagne e emularsi a vicenda con il mettere in pratica gli insegnamenti nell'esercitarsi nelle virtù, nelle buone opere. Molte preghiere e comunioni le offriva per il ravvedimento della mamma, ma come attesta il suo confessore, il suo cuore non era soddisfatto, chiedeva di più. Insieme con le preghiere, le mortificazioni, le opere buone, voleva offrire a Dio il sacrificio della sua vita. Così un giorno chiese al confessore il permesso di offrirsi al Sacro Cuore di Gesù come vittima per la salvezza della madre. Il confessore Don Crestanello rimase sorpreso, tentennò, si prese del tempo per pregare e riflettere, perché si tratta di una cosa seria, no? Il Signore tante volte ascolta, no? L'offerta che si fa. Ma le insistenze di Laura furono tali che alla fine le diede il consenso. Allora, dice il confessore, Laura non aspettò oltre, corse in cappella ai piedi dell'altare e in lacrime di gioia e di speranza si offrì in olocausto a Gesù e a Maria per la salvezza di sua madre. Ecco, pensate, l'atto eroico di questa bambina, ecco, che si offre per la salvezza dell'anima della madre. Un eroismo chiaramente che non fu opera di un solo giorno, ma frutto di un costante lavorio interiore. Dice Don Crestanello, durante la preghiera ci si poteva accorgere che la mente di Laura seguiva l'azione che stava compiendo. Non avvertiva per solito quanto accadeva dintorno a lei. A volte fu necessario richiamarla e dirle che si usciva dalla chiesa. E l'amica Mercedita raccontò: la novena e le feste natalizie si celebravano a Giunin con molta solennità e molto fervore. A Laura e me toccava l'onore di preparare l'umile presepe, e com'era felice Laura. Ricordo che in una di queste circostanze la sorpresi in lacrime. Alle mie domande rispose: ah, Mercedita, non posso contenere il pianto al pensiero che Gesù si è tanto umiliato per nostro amore. Avrebbe voluto passare lunghe ore alla presenza di Gesù Caristia e fargli compagnia nella solitudine del ciborio, ma vi suppliva con frequenti visite. Molte volte v'ho vista rivolgere dalla scuola, dall'aula di lavoro, dal cortile, perfino dalla camerata lungo la notte i suoi sguardi verso la cappella, e ripeteva spesso: dobbiamo vivere solo per Gesù. A un'amica confidò: quando Quando nel sonno voglio inviare un saluto a Gesù, mi basta pregare l'angelo custode prima di coricarmi, ed egli puntualmente mi sveglia all'ora desiderata. Quindi pensate, pregava l'angelo che la svegliasse per poter salutare Gesù anche durante la notte, non lasciarlo solo, no? Laura era molto poi devota alla Madonna, di Marlia parlava spesso alle compagne durante la ricreazione, la onorava con sacrifici e rinunce, attirava la sua devozione alle compagne più distratte, soprattutto nel mese dedicato a lei e in prossimità alle sue feste. Racconta Suor Luisa Grassi che Laura era molto sensibile, sebbene tacesse e si umiliasse, il suo viso rivelava lo sforzo che faceva per dominarsi. Una sola volta, dice una suora, fui testimone di un lieve moto di impazienza di Laura per il fatto che non avevano vinto i suoi numeri alla tombola. Tuttavia si dominò immediatamente. Evitava profumi, abiti eleganti, rifiutava gengilli e che li chiamava rampini ciel del diavolo. A tavola si privava spesso di ciò che le piaceva di più. La compagna Pasqualina Ramallo scrisse: le poche volte che servivano qualche dolce tavola lo divideva tra le vicine, liete di farle contente. Anche nei lavori di casa sceglieva sempre quelli meno piacevoli per favorire le compagne. Un'altra compagna testimonia: a ricevere un'osservazione, Laura era docile e paziente, mentre le altre brontolavano, piangevano e si scusavano. Ella accoglieva tutto e ringraziava. Pasqualina Ramallo, entrata nel collegio nel 1903, raccontò: di carattere mite e serena di animo, la trovai esatta nell'obbedienza e nell'adempimento del dovere, anzi ci stimolava con l'esempio, con opportuni ammonimenti, se il caso lo richiedeva. Più che una creatura, pareva un angelo davanti al tabernacolo, dove andava a prostrarsi nei momenti liberi, disposta però a troncare quegli istanti felici non appena la voce dell'obbedienza la chiamasse altrove. Passando vicino a qualche compagna, gli diceva: perché non vieni a tenere compagnia a Gesù, che è tanto solo? E a quell'invito nessuno poteva resistere, dato il grande ascendente che Laura aveva sulle sue compagne. Nei momenti liberi confortava le alunne malate e portava loro cibi e medicinali, le animava, suggeriva ferventi giaculatorie e volentieri suppliva l'infermiera. Quindi davvero, quel cammino di santità che aveva intrapreso, soprattutto con la prima comunione, vediamo che è un proposito che lei mantiene sempre più alto, sempre più elevato, sempre più, ecco, senza cedere a scoraggiamenti o a tentennamenti. Nelle vacanze estive del 1903, quindi gennaio-febbraio, perché ricordo che in America Latina è quello il periodo delle vacanze estive, Laura rimase in collegio in compagnia delle suore e di qualche compagna. Era abbastanza buona la sua salute, ma alla fine dell'anno precedente le suore avevano notato un leggero deperimento. Era cresciuto molto il suo fisico, che non era più quello di una ragazza. Ad affiticarlo aveva contribuito lo studio, il desiderio di perfezione, l'intensa vita spirituale, ma soprattutto a logorarla era la sofferenza provocata dalla condizione della madre, per la quale pregava, piangeva, offriva penitenze e chiedeva pietà e misericordia. Don Crestanello aveva notato come la sua salute aveva iniziato a declinare proprio al cominciare dalla sua offerta, dalla sua offerta come vittima per la salvezza della madre. All'inizio le suore, vedendo che insomma non si trattava di una cosa grave, ma appariva leggermente, ecco, più debole, fu dispensata da alcuni lavori manuali, obbligata a mangiare e a riposarsi un po' di più, e in effetti i risultati si videro: i 2 mesi di vacanze le avevano ridato colorito. Il nuovo anno accademico si inaugurò il 1 marzo. Nel mese di aprile giunse a Junin la notizia che Papa Leone XIII aveva concesso l'incoronazione di Maria Ausiliatrice nel santuario di Torino, e anche lì si preparano a festeggiare in modo particolare Maria Ausiliatrice. Il 24 maggio, nel teatrino della Casa dei Salesiani, alla presenza delle autorità civili e scolastiche, Laura lesse con tanta grazia e soavità un suo componimento alla Vergine, E Suor Piai a testa, tutto il pubblico restò commosso. Non pareva una ragazza della sua età. Tra i presenti c'era anche la madre, donna Mercede, ammirata e commossa per i successi e le doti della figlia. Sullo sfondo del palco campeggiava la statua di Maria Ausiliatrice che aveva scolpito Don Crestanello per l'occasione. Al termine della manifestazione, Laura confidò a suora Zocor di aver rinnovato allora l'offerta della sua vita per la conversione della mamma. L'inverno che seguì fu molto rigido e piovoso. La sera del 16 luglio le acque del vicino fiume Cimewin strariparono e invasero il paese. In 5 minuti, racconta una suora, avevamo quasi 1 metro d'acqua in casa. Le alunne che erano nella sala di studio furono fatte andare prima in dormitorio in piedi sul letto, poi trasportate una a una su un carro nella casa di una signora a breve distanza dal collegio, ma in un posto più elevato dove non giungeva l'acqua. Le suore lasciarono per ultime il collegio. Non ci furono vittime né feriti, ma molti soffrirono nel trasporto il freddo e l'umidità. Ci vollero ben 5 giorni perché le acque si ritirassero e le suore e le alunne potessero tornare al collegio. Dal 2 al 6 settembre si tenne l'annuale corso di esercizi spirituali. Laura avrebbe voluto seguirlo, ma la salute non glielo permise. L'inondazione, la fuga notturna dal collegio, il freddo e i disagi avevano indebolito il fisico già esile. Il viso era pallido, il passo si era fatto lento, trascinato, la tosse la scuoteva spesso e le forze diminuivano di giorno in giorno. Don Crestanello scrisse: una terribile consunzione, aggravata da mali ribelli a ogni cura, lentamente ma progressivamente l'andavano, portando alla fine, mentre essa, convinta che Dio avesse gradito la sua offerta, sopportava tutto con edificante rassegnazione. Per aiutarla a riprendersi, le suore le davano da bere latte fresco con miele. Laura accettava per obbedienza, come per obbedienza si coricava prima delle compagne. Dice Suor Piai: nel tempo della degenza in collegio non ricordo che la fanciulla chiedesse qualcosa che potesse tornare di sollievo. Stupiva il vederla sempre allegra e sorridente, per quanto fossero gravi i mali che la affliggevano. Al domandarle come stesse, rispondeva: un po' meglio, grazie. Solo alle persone verso le quali era obbligata, manifestava le sue sofferenze con semplicità e candore, senza esagerazioni. Tuttavia, non stava di continuo a letto, andava e veniva per il collegio, si fermava a parlare con le compagne in cortile. Ammirava i fiori, le piante, gli animali. Alzava lo sguardo più in là, osservava i campi, le montagne, il cielo, e tutto era per lei un'occasione per volgere il suo pensiero a Dio. Ripeteva alle compagne: se ricordassimo spesso che Dio ci vede, quante mancanze eviteremo. Non ci vorrebbero assistenti, faremmo tutto bene. A settembre venne a trovarla la madre. Donna Mercede vide la prostrazione della figlia e chiese di portarla con sé a Quilquiquè, per un periodo di assoluto riposo. Per Laura fu un grande sacrificio lasciare il collegio. A qualcuna confidò che tutti i suoi mali fisici non le pesavano quanto il dover lasciare quella casa, ma concludeva dicendo: se Gesù vuole anche questo da me, sia fatta la sua amabile volontà. Quando si seppe che per la salute Laura abbandonava il collegio, tutte ebbero un grande spiacere perché le volevano molto bene. Prima di partire donò i suoi vestiti a una famiglia povera di Junin. Quindi partì il 15 settembre, avvolta da un abito semplice ma elegante. Prima di salire sul calesse, ringraziò la direttrice e le suore per quanto avevano fatto per lei, in particolare in quegli ultimi mesi di malattia. Chiese perdono per le sue mancanze e promise preghiere. Alle compagne rivolse un sorriso e affettuose parole di saluto, poi partì. L'arrivo alla fattoria suscitò in lei tanta tristezza, stava per ritrovarsi di fronte Manuel Mora. Non maltrattò la ragazza, ma neanche le risparmiò battute ironiche, sogghigne e scortesie. Lei sopportava tutto in silenzio. Le mancava la messa quotidiana, la comunione, i consigli del confessore, ma soprattutto soffriva per la sua mamma. Nulla poteva restituirle la salute, neanche le passeggiate tra i pini, gli eucalipti, il sole, l'aria pura. Soffriva anche donna Mercede nel vedere la figlia consumarsi lentamente e non riusciva a capirne la causa. Nel frattempo le condizioni di Laura si aggravarono e la madre decise di trasferirsi con lei a Junin in una casetta in affitto vicino al collegio. Lì Laura avrebbe potuto essere curata meglio. Così Giulia tornò dalle suore come interna. Arrivata a Junin, il primo pensiero di Laura fu di fare una visita al Santissimo Sacramento e alla sua celeste madre. Quindi passò il collegio per un saluto alle suore e alle compagne. Era sempre stata premurosa nel rendere omaggio alla Vergine, testimone Don Cristanello, sempre fervida nell'amarla e nel farla amare, mai però con l'intensità di quell'ultimo mese mariano. Benché molto malata, spesso Laura andava in visita al Santissimo Sacramento e faceva la comunione, e alle compagne confidava quanto saremo felici in paradiso con Gesù e Maria, se li avremo serviti sulla terra. Cerchiamo di essere buone in vita. Gesù e Maria ci salveranno. Preghiamoli che non ci abbandonino. Laura nel frattempo si rendeva conto del progressivo deperire e un giorno disse: «Giacché non posso lavorare, sono tanto vicina alla fine, è giusto che preghi molto per me e per gli altri, affinché il Signore a me dia pazienza e alacrità nel soffrire i miei dolori, e agli altri conceda la sua santa grazia». Vedete la maturità, no? Di questa bambina, no? Di 12 anni. Tanto faticava a reggersi in piedi, a camminare, usciva sempre meno e quasi solo per recarsi alla vicina cappella dei Salesiani. Arsa da una febbre che non l'abbandonava, usciva qualche volta al braccio della madre, dice Don Cristanello, ma solo nelle ore fresche della giornata per respirare un po' d'aria. Con l'andare tardo, il volto smunto e affilato, l'inferma impietosiva quanti sostavano a guardarla. In paese tutti conoscevano Laura e sua madre e sapevano anche di Manuel Mora e dei maltrattamenti fatti ad entrambi. Verso la metà del gennaio 1904, un pomeriggio, il Mora arrivò in paese con l'intenzione di trascorrere la notte nella casetta dove Laura e la madre si erano ritirate. Donna Mercede cercò di opporsi alla richiesta, ma il Mora rispose con insulti. Magra e pallida, Laura non si fece intimorire. Allora scoppiò tra lei e il Mora un violento bisticcio. Laura, che vedeva il Mora insistere sua madre sul punto di cedere, disse: «Se egli si ferma, io me ne vado in collegio dalle suore». Si alzò, uscì di casa e si avviò con fatica sulla strada che portava al collegio. Il Mora la seguì, la raggiunse, l'afferrò per un braccio e cominciò a picchiarla. Laura tentava di liberarsi dalla presa dell'uomo, ma invano. Arrivò in suo aiuto la mamma, ma inutilmente. Il tentativo di difenderla suscitò solo altre percosse e altri insulti. La provvidenza volle che nei paraggi si trovasse la madrina di Laura, la signora Felicita Logos, la quale intervenne e col suo prestigio riuscì a impedire mali peggiori. Don Cristanello confermò che Laura era stata battuta spietatamente, ma dalle sue labbra non uscì una sola parola di lamento. Manuel Mora, in parte sconfitto da quell'ennesimo scontro, risalì a cavallo e tornò alle stanze a mani vuote. Evitare che la notizia di quello scontro si diffondesse era stato il motivo per cui aveva cercato di impedire a Laura di recarsi al collegio. Ma la fermezza della ragazza lo svergognò davanti a tutti. Da quel confronto Laura uscì vittoriosa ma sconvolta dallo spavento, dai maltrattamenti e priva di forze. Si mise a letto ma da lì non si alzò più. La sua stanza divenne meta di un lungo peregrinare di compagne, conoscenti e amiche. Tutti si accostavano a lei, dice un testo, con ammirabile venerazione. E lei si commuoveva per tanta dimostrazione di affetto e si mostrava riconoscente con tutte e approfittava di quei momenti per inculcare, come aveva sempre fatto, l'amore a Dio, la devozione alla Madonna, l'orrore al peccato e la carità fraterna. Suor Maria Vera testimoniò: la visitai durante l'ultima infermità e posso dire che sopportava i suoi dolori pazientemente e che la sua conversazione trattava di cose spirituali. Ed era sempre immersa in questa presenza di Dio e davvero si impegnava a mettere in pratica quello che erano state le sue promesse, sia alla prima comunione sia poi nel momento in cui aveva fatto la sua consacrazione alla Madonna. In quei giorni poi Laura chiese alla mamma di chiamarle Don Cristanello perché voleva riconciliarsi con il Signore. Padre, disse il sacerdote appena entrò nella sua camera, non mi alzerò più. Spero di andare presto a vedere Gesù e Maria. Vorrei confessarmi per meglio dispormi al gran passo. Così si confessò, il giorno dopo ricevette la comunione. Una sera le fecero visita la direttrice Suor Piai, Suora Zoccar e Don Crestanello per annunciarle che stavano per partire per Santiago del Cile. Al sacerdote Laura chiese: non lasci di pregare per me affinché perseveri sino alla fine e mi salvi l'anima. E alla direttrice: non la rivedrò che in cielo, ma parlerò di lei a Maria Ausiliatrice e le dirò tutto il bene che mi ha fatto. Il 21 gennaio Laura chiese di avere accanto Giulia e le disse: sorella mia, ti prego di usare molta carità e pazienza con la mamma. Cerca di non darle dispiacere, di trattarla sempre con grande rispetto. Sii umile e obbediente con lei, non abbandonarla nei suoi bisogni. Anche se Dio ti chiamasse ad altro stato, non la dimenticare. Sii pure affabile e caritatevole con il prossimo. Non disprezzare i poveri. Non riguardare alcuno con indifferenza e avrai la stima di tutti. Cara Giulia, non scordare queste raccomandazioni di tua sorella che è prossima a separarsi da te. Torneremo a riunirci in paradiso. Giulia ascoltò col viso tra le mani, pianse dirotto. All'alba del 22 gennaio Don Genghini, incaricato da Don Crestanello di seguire spiritualmente la ragazza, le portò la comunione. Dal momento che Don Crestanello era partito per una missione, rimase al fianco di Laura, dice Don Genghini, per aiutarla a fare ringraziamento, ma mi accorsi che non occorreva, tanto grandi erano in lei il fervore e il raccoglimento. Tuttavia, quella mattina lo stato di salute si aggravò ulteriormente, quindi Don Genghini le amministrò il sacramento degli infermi. Donna Mercede andava e veniva dalla camera della figlia, le prestava ogni cura, ma era percorsa da una strana agitazione e sfuggiva allo sguardo della figlia. Un chierico salesiano, Felice Ortiz, a Junín de los Andes, per motivi di salute, andò a trovare la ragazza. Laura prese tra le mani la statuetta di Maria Ausiliatrice che il chierico le aveva portato e gli confidò con voce flebile: è Maria che mi dà forza e gioia in questi momenti. Quello che più mi consola ora è l'essere stata sempre devota di Maria, ossì, essa è mia madre. Bello, no? Questo fatto che ci richiama ancora San Domenico Savio, no? Che poi apparirà a Don Bosco e gli dirà che la cosa che più l'ha consolato in punto di morte era stata la sua devozione alla Madonna. E lo stesso dice proprio lei, no? Quando dice: è Maria che mi dà forza e gioia in questi momenti. Quello che più mi consola ora è l'essere stata sempre devota di Maria. Poco dopo Laura chiese a Don Genghini di chiamare sua mamma. Donna Mercede entrò nella camera esclamando: figlia, figlia mia, mi lasci dunque sola così? Sì, mamma, io muoio, io stessa l'ho chiesto a Gesù. E confidandogli per la prima volta ciò che solo il suo confessore sapeva, le disse: sono quasi 2 anni che gli ho offersi la vita per te, per ottenere la grazia del tuo ritorno. Mamma, prima di morire non avrò la gioia di vederti pentita? Donna Mercedes si inginocchiò a fianco del letto e le disse: io dunque sono stato la causa del tuo lungo patire, e ora della tua morte, figlia mia? Oh me infelice, oh mia cara Laura, ti giuro in questo momento che farò quanto mi chiedi. Sono pentita, Dio è testimone della mia promessa. Laura cercò con lo sguardo Don Genghini, poco lontano, e questi si avvicinò al letto. Padre, mia mamma in questo momento promette di abbandonare quell'uomo, sia testimone anche lei della sua promessa. Madre e figlia allora si abbracciarono piangendo. Donna Mercede le assicurò: sì, figlia mia, domattina andrò in chiesa con Amandina e mi confesserò. Laura allora baciò più volte il crocifisso e guardò il nastro azzurro che intrecciava ai piedi del letto l'iniziale del nome di Maria e disse: grazie Gesù, grazie Maria, ora muoio contenta. E così serenamente spirò. Era il 22 gennaio 1904. Ad aprile avrebbe compiuto 13 anni. L'indomani Donna Mercedes si confessò e ricevette la comunione. Tutte le famiglie di Junin presero parte ai funerali di Laura, attratte dalla fama della sua santità. Giovanni Paolo II, il 3 settembre 1988, al Colle Don Bosco la beatificava. Bene, chiediamo a questa beata, ecco, davvero che ci mostra come la santità sia qualcosa di fattibile, no? Lei è una bambina di appena 12 anni, eppure è arrivata all'eroismo della virtù. Ecco, ci insegna come anche noi dobbiamo prendere sul serio il nostro cammino cristiano e cercare di avanzarci giorno dopo giorno. Nell'esercizio della virtù di fare ogni giorno dei passi in più per amare il Signore e per servirlo. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.